Wash my hands in muddy water. Wash my hands, but they didn't come clean.
Dalle sorgenti al blues. Viaggio lungo il Mississippi. Con Michela Daghini. Produzione di Roberto Antonini.
E allora ben ritrovati per questo nostro viaggio lungo il corso del leggendario Mississippi, lungo il quale si articola il nostro percorso in questi due mesi estivi di luglio e agosto. Siamo partiti due settimane fa dalle sorgenti nel Minnesota, poi Wisconsin, e andiamo verso sud fino alla Louisiana per sfociare nel Golfo del Messico, attraversando quindi da nord a sud gli Stati Uniti, la loro storia, la loro cultura. Lo ricordo, sono oltre 4.000 chilometri di viaggio lungo la Great River Road, la strada che costeggia il fiume. Il nostro viaggio oggi ci porta nello stato dell'Iowa. Siamo sempre a centro-nord, guardando la cartina, 99 contee nell'Iowa, poco più di 3 milioni di abitanti. Anche qui, come per il Wisconsin, il fiume diventa borderline, linea di confine. Il corso medio del Mississippi lo divide dal Wisconsin e dall'Illinois a est, mentre quello inferiore del Missouri lo divide dal Dakota meridionale e dal Nebraska a ovest. Convenzionali i confini settentrionale con il Minnesota e meridionale con il Missouri. Ha un clima piuttosto continentale, molti specchi d'acqua, quindi anche bello. Ci sono diversi laghi naturali, qualcuno invece artificiale, e c'è un paesaggio pianeggiante e ondulato. Oggi ripercorriamo le pagine di storia che hanno fatto naturalmente questo stato, ma vogliamo immergerci anche nell'immaginario che circonda il Mississippi, che prende forma, si anima, diciamo, attraverso tutta una serie di personaggi rievocati da racconti tramandati anche oralmente. Sono una serie di folk heroes, eroi a metà tra realtà e leggenda. Quasi fosse difficile viaggiare lungo il fiume senza provare questo senso del luogo come fonte inesauribile di miti e leggende, di racconti, di narrazioni. Tutta l'epica e l'immaginario del fiume che si nutrono di miti e leggende, personaggi tra storia e fantasia, tra realtà e immaginazione. Sono storie quasi sempre caratterizzate dall'umorismo, lo vedremo, ed è interessante anche l'aspetto del linguaggio, vedere come muta, come cambia, come si trasforma lungo il corso del fiume e nel tempo. Quello che emerge dalle foreste che risuona sulle rive del Mississippi a partire dall'Ottocento sembra essere una lingua in parte nuova, una lingua che intreccia tutto ciò che incontra sul suo percorso, accenti, dialetti con strani neologismi. Insomma, ne parliamo tra poco.
This is Bob Doerr inviting you to a live rockhead party on Backtracks this week and some Iowa rock and roll of the 70s and 80s. It's the monthly live Backtrack show. You know what to do. Call me Saturday night 7 to 10 on Iowa Public Radio.
E sono alcuni suoni che ci portano immediatamente sul posto. Sul posto andremo con i tre reportage, come sempre realizzati da Gigi Donelli, che ascolteremo nel corso della puntata. Nostri compagni di viaggio sono anche oggi due americanisti: Mario Maffi, già professore di cultura angloamericana all'Università degli Studi di Milano e autore soprattutto di quello che è anche il nostro testo di riferimento, Mississippi, il grande fiume, un viaggio alle radici dell'America. Lo sentiamo tra poco, e subito dopo viaggiamo con Bruno Cartosio, altro americanista che insegna storia dell'America del Nord all'Università di Bergamo, si occupa da anni soprattutto di storia sociale e culturale degli Stati Uniti. E poi gli altri compagni di viaggio oggi sono Norma Newitt, per esplorare il patrimonio musicale americano. Lui è ben noto agli ascoltatori di Rete 2, è un fine conoscitore della musica degli Stati Uniti, ci accompagnerà in questo viaggio anche oggi, ha scelto qualcosa per noi e ce ne parlerà più tardi. Lo raggiungeremo al telefono dopo le 11. Più tardi sarà con noi anche un americano, il ballerino e coreografo Brian Bullard, arrivato in Europa tanti anni fa con la compagnia del leggendario coreografo Bob Fosse. Brian ha lavorato in diverse produzioni di Broadway, ha lavorato nel film Chorus Line, molte coreografie per la TV ha fatto in passato, firmate in coppia con Garrison Rochelle. Brian Garrison era il nome della coppia di coreografi, e ci racconterà, ci regalerà alcune istantanee degli Stati Uniti. Lui non è di uno stato sul Mississippi, è del Texas, ma insomma questo nostro viaggio lungo il Mississippi è anche un pretesto poi, no, per visitare, per esplorare la cultura americana ad ampio respiro, in senso più ampio. Vi ricordo che c'è anche un gioco, siete coinvolti in prima persona anche attraverso il nostro concorso che è legato al programma Dalle Sorgenti al Blues, al quale siete invitati a partecipare, che mette in palio un iPad. Vi chiediamo di immaginare, o per iscritto con un testo, racconto, poesia, al massimo di una cartella, o con un'immagine, una foto, un disegno, il vostro Mississippi. Mandateci la vostra creazione a Mississippi Rete 2 RSI, via Canevascini 6900 Lugano. Oppure ce la potete mandare anche via mail rete2@rsi.ch, e l'autore dell'opera scelta si porterà a casa un iPad a inizio settembre, alla fine del nostro viaggio lungo la Great River Road. Viaggio che iniziamo subito con una voce bellissima, molto americana. E si conclude così questo brano. Lei era Mavis Staples, una leggenda del soul, grande interprete del blues, una delle voci più preziose della musica contemporanea. Allora partiamo ad aprire il nostro viaggio lungo il fiume, un fiume che racconta la storia dell'America. Il nostro viaggio ci porta, dicevamo, oggi nelle terre dello stato dell'Iowa, tra le pianure vagamente ondulate, gli specchi d'acqua dei suoi laghi, lungo la Great River Road, lungo un fiume borderline che ora si fa linea di confine. Allora partiamo recandoci sul posto. In questo primo reportage di oggi Gigi Donelli ci porta in una fattoria molto diversa da tutte le altre per incontrare il capo di Seed Saver Exchange, che coltiva invece la biodiversità.
Gigi, this is the yearbook that we have for our members who grow about 20,000 types of produce.
700 membri che producono quindi 20.000 prodotti diversi. Queste sono la cifra complessiva e poi c'è un catalogo.
So these are
carote, ecco qua.
So these are different carrots that are grown too. There's probably about, you know, I don't know, 50 carrots.
50 tipi più o meno di carote diverse. And
49,
oh well,
sorry.
49, perbacco. Allora, vogliamo essere precisi, giustamente.
Prima di tornare a Decorah da John e dai suoi preziosi semi, facciamo un po' di mappa del nuovo territorio. Qualche chilometro prima sono entrato in Iowa sotto un furioso temporale, attraversando il ponte sul Mississippi, da est a ovest, da Prairie du Chien, Wisconsin, a McGregor, Iowa, lungo la rotta aperta nel 1837 dal traghetto fluviale di Alexander McGregor e dal suo clan di scozzesi fuggiaschi causa malefatte di nonno Rob Roy McGregor, Robin Hood secondo la famiglia, pendaglio da forca secondo le autorità britanniche. Oggi il villaggio senza più traghetto ha 700 abitanti e vive di turismo della memoria, ma erano molti di più 150 anni fa, quando sui suoi pontili si accumulava il grano dell'Ovest diretto, una volta superato il Mississippi, alle città di Milwaukee e Chicago. Come è successo a molti porti del Mississippi, anche per McGregor, il boom della corsa all'Ovest è finito con l'arrivo del treno. Non questo treno, ma il primo treno dell'anno 1874, quando scavalca il Mississippi e in definitiva anche i villaggi che si agitano sulle sue sponde e si lancia poi verso la transamericana congiungendo l'est all'ovest nel nome del ferro. Dimenticata dalla storia, McGregor è stata riscoperta una ventina d'anni fa dal turismo. Le vecchie case, il saloon riportato all'anno 1867, la falesia a incorniciare il tutto in un paesaggio da cartolina a cavallo tra il parco delle colline indiane, dove ci sono decine di sentieri bellissimi immersi nella foresta, e la vista spettacolare del Pike's Peak, celebre strapiombo sul fiume, nel punto esatto in cui il Wisconsin si mischia alle acque del Mississippi, formando un delta interno disseminato di canali e piccole isole, vero e proprio paradiso per i migratori in continuo movimento tra i poli del continente americano. Insomma, il grande stato dell'Iowa, granaio d'America, stretto tra il Missouri a ovest e il nostro grande fiume all'est, si presenta al meglio tra le colline del suo angolo nord-orientale, da cui il terreno si spalanca e poi si appiattisce nella spettacolare monotonia delle sue vaste praterie, quelle che erano dei bisonti e che i coloni europei hanno trasformato in due secoli di lavoro in una potenza, nella potenza agricola, nel nome del grano e del mais. Ed è proprio per proteggere oggi l'ambiente dall'egemonia della monocoltura dei cereali che nei pressi di Decorah, Iowa, lavorano i conservatori delle sementi americane raccolti nel Seed Saver Exchange.
Yeah, my name is John Torgrimson and I'm the executive director of Seed Savers Exchange located in Decorah, Iowa.
Dunque, negli Stati Uniti 94 milioni di acri di terra coltivata a grano.
Right, about some of it's used to create ethanol, which is a fuel. Some of it's used.
Esatto, una parte è destinata alla produzione di etanolo, che è un carburante, una parte alla produzione di mangimi per gli allevamenti e poi una parte è la base produttiva degli oli alimentari e di tutti i derivati dei cereali. Lo stato dell'Iowa da solo nel 2011 ha prodotto il 19% dell'intera produzione americana. E il mais è senza dubbio la maggior commodity agricola degli Stati Uniti.
Seed Savers is devoted, our mission is to collect
La missione che Seed Savers si è data è quella di raccogliere, studiare e condividere gli heirloom seeds, i semi cimelio, o più correttamente il germoplasma, che è il materiale ereditario trasmesso attraverso le cellule germinali, in grado di preservare in modo diretto la biodiversità a livello genetico di specie. Noi conserviamo, studiamo e scambiamo semi che non sono ibridi e nemmeno manipolati geneticamente, ma sono impollinati naturalmente o in campo aperto. Quando usiamo semi di queste varietà, le possiamo impiegare nei giardini, negli orti o in campo. Possiamo crescere queste varietà, conservare i semi, impiegarli nuovamente e riprodurre fiori, frutta e piante, che sono pienamente corrispondenti alla varietà originaria.
Negli anni 60-70 c'è stato l'obiettivo principale era quello della produttività dei semi.
L'agricoltura americana è cambiata in maniera radicale nel corso degli ultimi 70 anni. Il modello dominante era quello della fattoria familiare, magari un centinaio, 150 acri di terra, con produzioni diversificate, rotazione, varietà e sostenibilità del sistema. Dopo la guerra, sul mercato sono arrivati nuovi ibridi che hanno accompagnato la transizione verso un'agricoltura di meccanizzazione e grandi capitali. Lo scenario, dunque, diventa meno imprese agricole, meno varietà, più rese. La fattoria media è ora tra i 700 e i 1000 acri. Richiede macchine costose, sementi specializzate, un impiego maggiore di erbicidi e pesticidi. È così che siamo passati da un modello di maggiore autosufficienza a un modello di grande estensione che ha un maggior impatto ambientale.
Qui a Decorah, che è una cittadina dell'Iowa, devo dire, è molto bello, un posto molto piacevole. C'è una grande attenzione a tutto quello che è organico, si insiste molto su questo tema.
Io credo che l'agricoltura organica si stia affermando come un'alternativa. Le persone sono sempre più interessate a sapere da dove proviene il cibo che portano in tavola, sono interessate alle implicazioni sulla salute, ma anche all'impatto dei metodi di produzione sull'ambiente. In questa contea l'agricoltura organica cresce di pari passo la diffusione dei mercati rurali, dove i produttori e i consumatori entrano in contatto senza intermediari. Sia chiaro, non stiamo parlando di nulla in modo paragonabile a quella che ormai chiamiamo l'agricoltura convenzionale, ma è un movimento che cresce e a cui il governo assicura crescente attenzione.
Ecco, allora lasciamo Decorah, diamo il benvenuto al professor Mario Maffi, che viaggia anche oggi con noi. Buongiorno, ben trovato professore.
Buongiorno a voi.
Studioso di cultura angloamericana, che il Mississippi lo conosce bene, ne ha seguito il corso immortalandolo sulle pagine del suo libro che al grande fiume ha dedicato, un fiume che ha ripercorso da nord a sud e da sud a nord, quindi due volte. Il reportage ha sentito, professore, ha introdotto subito ancora una volta in realtà quello che è uno dei grandi temi del nostro fiume, che è l'inquinamento. Purtroppo lo avevamo affrontato anche nel Wisconsin, perché anche il Wisconsin ha un'economia prevalente agricola, le campagne rovesciano mai soia fertilizzanti in queste acque sempre più limacciose. Anche nell'Iowa il problema si ripresenta. Inizierei subito col chiederlo però, Mario Maffi, siamo quindi nello stato dell'Iowa, qual è il ricordo più intenso che conserva di questo tratto della Great River Road che lei ben conosce?
Probabilmente il fatto che a un certo punto mi sono perso è un ricordo molto intenso, perché fu un'esperienza molto intensa. Appunto, grandi campi, scenari meravigliosi, grande solitudine anche. Il fiume comincia ad avere questo suo aspetto da così da groviglio, da arabesco, che diventerà poi tipico suo nel tratto centrale e nel tratto finale, e la strada, che appunto è una strada cucita da tante strade secondarie, a un certo punto mi ha portato non so più dove, per cui in questi campi sterminati tra queste colline bellissime eccetera mi ero completamente perso, che non è una situazione molto piacevole, devo dire.
E poi?
E poi ho ritrovato la strada del fiume in un piccolo paesino sperduto di 5 case più un bar e un bed and breakfast nella casa del prete locale. Ecco, quindi...
che l'ha salvata accogliendo la braccia aperte.
Quindi.
C'è tutta una parte del patrimonio culturale del Mississippi, una parte dell'immaginario che è fondamentale, molto ricca e che prende forma ma con tutta una serie di personaggi rievocati da racconti, tramandati anche oralmente, che è un po' il mondo che vorremmo affrontare oggi, che è così importante nella cultura di questo grande fiume. Quasi fosse difficile viaggiare lungo il fiume senza provare questo senso del luogo come fonte inesauribile di miti e leggende. Lei scrive quindi racconti e narrazioni. Allora io le chiederei subito di portarci nella contea di Evangeline, dove c'è questo bar, e sul suo percorso, nelle pagine del suo libro, è un bar dove si narrano ancora le storie di Pascal, una serie di racconti surreali che si nutrono della fantasia collettiva, potremmo dire una sorta di creazione collettiva in progress, Mario Maffi.
Sì, perché nel caso specifico si tratta appunto del tratto terminale del fiume, quindi la cultura Cajun, su cui poi ritorneremo ancora, e l'influsso anche dall'Africa, dai Caraibi, quindi una cultura fortemente orale, legata alle leggende, che vengono continuamente rielaborate nella trasmissione da una generazione all'altra, per cui questo Pascal, che poi è una volpe, è un animale, insomma, è protagonista di tutta una serie di vicende incredibili, tra il grottesco e il surreale sostanzialmente, intrecciando appunto fonti africane e caraibiche e fonti locali, ma questo è un po' la caratteristica di tutto il fiume. Prima nel reportage precedente parlavate dell'agricoltura, no? Una delle figure mitiche della cultura americana è Johnny Appleseed, Giovannino Seme di Mela, no? che è un personaggio reale, e come buona parte di questi personaggi di cui parlerò, sono personaggi reali che poi vengono trasfigurati in mito. Questo Giovannino Seme di Mela era uno strano viaggiatore nell'America del primo Ottocento, che portava con sé un sacchetto pieno di semi di mele e andava in giro proprio a piantare i meleti. Moltissimi meleti vennero piantati da questo John, non mi ricordo come si chiamasse esattamente, e da questo poi venne fuori il mito di Giovannino Seme di Mela, che va in giro a creare i meleti in giro per l'America. Ma questo è vero di tanti altri personaggi. Agli inizi del fiume, un personaggio, questo sì, del tutto mitico, è Paul Bunyan, no? Con il suo
con il bue azzurro Babe,
no? Beh, Paul Bunyan era un taglialegna, e tutto il nord, la regione settentrionale, è chiaramente una regione di grandi foreste, di grandi boschi, e il lavoro del taglialegna era un lavoro centrale allo sviluppo di quegli anni, no? Paul Bunyan diventa questo mitico taglialegna, protagonista delle imprese più straordinarie, a metà un po' Ercole, e un po' Braccio di Ferro anche. Non, Braccio di Ferro nasce l'altro qui, no? Da queste leggende, da questi miti, no?
Come nasce?
Ma nasce nel Novecento, chiaramente, in un paesino non lontano dal fiume, e nasce anche qui ispirandosi a questi personaggi a metà tra il reale e l'irreale, personaggi mitici. La cultura americana aveva bisogno di miti, perché era una cultura che si stava facendo, era una nazione che stava nascendo, aveva bisogno dei propri miti fondatori, e li trova e li crea nei personaggi soprattutto della frontiera. Per cui, per esempio, Mike Fink, che fu un personaggio reale, che fu questo battagliere spregiudicato, spaccone, che poi morì tragicamente dopo una vita incredibile, che fu amico di un altro personaggio celebre, Davy Crockett, anch'egli reale, membro del Congresso, ma
mitizzato anche lui già vivente,
no? Lui si presentava al Congresso vestito con il suo abito di daino, con il cappello con la coda da procione, eccetera, no? E si presentava dicendo: io sono un cavallo. Sono un cavallo, c'è una frase che è divertente, magari c'è tempo di leggerla, non lo so, ma che è abbastanza breve, dice: per dirlo in una parola, io sono un cavallo, so camminare come un bue, correre come una volpe, nuotare come un'anguilla, urlare come un indiano, battermi come il diavolo e rompere come un terremoto. terremoto, fare all'amore come un toro impazzito. Sono personaggi appunto con un piede nell'immaginario e con un piede nella realtà, no?
Esatto, quindi Mike Fink e David Crockett, appunto, anche loro personaggi storici reali ma immediatamente trasfigurati in mito. Ed è interessante anche il linguaggio, vedere come muta, come cambia, come si trasforma, no?
Certo.
Quello che emerge dalle foreste che risuona sulle rive del fiume poi sembra essere una lingua in parte nuova, no? Che si trasforma con nuovi neologismi, l'incrocio, l'intreccio di nuovi dialetti, un continuo riplasmare il linguaggio, Mario Maffi.
Sì, man mano che ci si allontana dalla costa atlantica, dall'est, quindi dalle colonie originarie e poi dagli stati, insomma, più legati alla cultura europea e in modo particolare inglese, anche l'inglese delle origini si trasforma, no? Si modifica in maniera molto netta e si modifica a contatto di esperienze radicalmente diverse, no? Da un lato al contatto con le popolazioni native, per cui incominciano a filtrare anche termini, espressioni dei vari dialetti e delle varie lingue indiane. Dall'altro a contatto con situazioni reali, no? L'uso della voce come suono è legato per esempio alla vita dei battellieri che si comunicavano attraverso urla, attraverso suoni, attraverso voci, non avevano di certo il radar, non avevano di certo la radio e questo incide fortemente sulla lingua, la trasforma, la muta, no? Non dimentichiamo che queste sono regioni che sono passate dagli spagnoli ai francesi agli inglesi, quindi anche qui una bella mescolanza linguistica. Le stesse condizioni di vita impongono l'abbandono di certe terminologie e l'acquisizione di altre, per cui la parola diventa veramente una sorta di plastilina che si muta di continuo, no?
Sì.
E questo poi darà origine a un fenomeno estremamente importante che è la nascita poi della letteratura americana, che ha soprattutto in Mark Twain il grande ispiratore e trasmettitore di questa linea, di questa lingua in evoluzione, il protagonista principale. La lingua americana nasce appunto soprattutto da un romanzo come Le avventure di Huckleberry Finn, che è un romanzo intraducibile di fatti. Mark Twain nella sua prefazione dice: voglio dire subito che in questo romanzo si parlano 5 dialetti diversi e fa l'elenco dei dialetti. Dico questo perché non vorrei che il lettore immaginasse che tutte le persone parlano senza capirsi. No, ecco, quindi c'è questa mescolanza continua. Nel mio libro io riporto alcuni termini che sono molto divertenti di trasformazione linguistica. Ma
Mario Maffi, io le propongo, se
sì,
ce la fa, di restare in linea o la richiamiamo tra poco dopo il notiziario, così
sì,
finiamo questo discorso che è estremamente interessante, anche perché poi ci sono anche le donne, no? Le figure femminili,
certo,
che
certo,
alimentano questo ricco immaginario. Una donna anche qui, Nora Jones, che si ispira,
sì,
a Tom Waits nelle sonorità come sentiamo, la risentiamo fra poco, la richiamiamo.
Va bene.
Grazie.
A presto.
Where are we of cheese high in the sky? But we're gonna be singing in a boat that's built of sticks and hay. We drifted from the shore with a captain who's too proud to say that he dropped the oar.